e possiamo cominciare. Me lo vai a chiamare? Vabbè, io comincerei tanto che arriva Rinaldi. Allora, buongiorno a tutti, spero che l'estate sia andata bene e si ricomincia. Incominciamo con l'appello. Aliverti Lucia. Anastasio Luca.
Presente.
Andro Luca.
Presente.
Bavoso assente. Bernardi Emanuela. Presente. Castellino Carla. Presente. Catto Roberta. Presente. Ciaravino Alessio.
Presente.
Curreli Stefano.
Presente.
Damolo Sofia. Presente. Dimenticone Simonetta.
Presente.
Donofrio Ada.
Presente.
Poi lo spegni, perché altrimenti, scusami, ma Falqui Stefano.
Presente.
Vabbè, Falqui. Gambero Francesca.
Presente.
Laganaro Giacomo.
Presente.
Marinelli Nicola.
Presente.
Molinari assente. Pallotta.
Presente.
Palmieri Anna presente. Parodi Leonardo.
Presente.
Grazie. Perasso Massimiliano.
Presente.
Po Stefano.
Presente.
Sapori Pietro.
Presente.
Solimena Nicola.
Presente.
Viscogliosi Renato.
Presente.
Grazie. Allora, incominciamo. Scrutatori, l'ultimo punto, il quarto, nomina della consigliera per le pari opportunità, come da regolamento deve essere fatto a scrutinio segreto, quindi avete già sulla vostra postazione, oltre al tesserino di riconoscimento che è il vostro, anche un foglio dove sarà da scrivere poi la consigliera per le pari opportunità. Quindi gli scrutatori sono Sapori, Bernardi e Laganaro. Incominciamo, abbiamo una serie di interrogazioni da discutere che sono pervenute in questi giorni, entro le 48 ore come da regolamento, e la prima interrogazione è da parte del consigliere Giacomo Laganaro di Vince Genova, interdizione accesso ai campi da beach volley Capo Marina.
Grazie. Grazie Presidente. Allora, considerata la grande affluenza di cui godono i campi da beach volley siti a Capo Marina, poi considerata la chiusura che quest'anno è intervenuta sugli stessi e la grande mobilitazione che altrettanto è intervenuta anche sui social della cittadinanza, durante l'estate mi sono attivato per chiedere informazioni presso l'assessore Campanella per conoscere la situazione, e da allora poi nulla è più pervenuto e pertanto interrogo il presidente e l'assessore competente al fine di conoscere la situazione attuale che insiste sui campi da beach volley, anche in considerazione di quanto la giunta comunale attuale vorrà attuare prossimamente in quella stessa area. Grazie.
Grazie mille, direi che a questa interrogazione risponde l'assessore Campanella. Grazie.
Sì, grazie Presidente per la parola e grazie consigliere per l'interrogazione che mi hai sottoposto e che ci hai sottoposto. Il 10 di luglio già mi scrivevi sull'email chiedendo un attimino il tema di quello che oggi mi riproponi. Era il 10 di luglio, scusami, e io ti avevo risposto immediatamente dopo un paio d'ore dicendoti dandoti già delle prime informazioni, nel senso che ero a conoscenza che nel mese di aprile-maggio l'assessore Mascia aveva già fatto un bando, aveva predisposto un bando per assegnare parte del Capo Marino, incluso le strutture che tu mi stai riferendo oggi, a delle associazioni del terzo settore, a fine di aprire una spiaggia inclusiva a tutti i cittadini genovesi, soprattutto a quelli che sono meno fortunati e che hanno bisogno di una mobilità più attenzionata. Sono andato avanti questa campagna dell'associazione Mascia, è stata affidata la spiaggia inclusa, incluse gli stabilimenti e le strutture a delle associazioni, ma col cambio della giunta, della nuova amministrazione, tutto si è fermato. Ho mandato quindi una comunicazione dopo che ho cercato invanamente di mettermi in contatto con il nuovo assessore, e quindi ho mandato un'email a conoscenza anche al presidente di questo municipio, la dottoressa Palmieri, martedì 29 luglio, e al dottor Massimo Ferrante e anche per conoscenza al dottor Davide Patrone, chiedendo di essere informato in merito al stabilimento di Capo Marina e in particolare agli impianti sportivi nei suoi contenuti, in quanto ad oggi appaiono ancora in uno stato di abbandono nonostante l'apertura della spiaggia pubblica. L'apertura della spiaggia pubblica che era avvenuto poi il sabato 12 luglio. In particolare aggiungevo nella comunicazione che inviavo agli assessori, in particolare detti impianti sportivi potrebbero essere utilizzati soprattutto in questo periodo estivo dai cittadini genovesi che in effetto domandano tramite municipio scrivente il ripristino e utilizzo. Chiedo a tal seguito se vi sono progetti di apertura e o ristrutturazione e se l'affidamento di tali strutture e impianti ad associazioni del terzo settore eseguito nei mesi di maggio ultimo seguente dal vostro predecessore sia ancora in vigore o se nel frattempo vi siano state modifiche. Tutto taceva, nulla sono valsi i miei solleciti a fine di sapere qualcosa dalla nuova insediante amministrazione. E fin tanto che ho preso di nuovo il telefono e ho provato a contattare gli uffici. Sono riuscito a parlare solo con, perché ho un rapporto personale e di conoscenza da diversi anni, da quando ero consigliere comunale qua a Genova, quindi nel quinquennio 2017-2022. Ho parlato con la dottoressa Monica Nucenti, che è la funzionaria area tecnica Levante spiagge inclusive, e mi ha riferito in via tra virgolette confidenziale, ma non troppo confidenziale perché la mia telefonata era istituzionale, che il nuovo assessore ha abolito il vecchio bando e ne sta facendo uno nuovo, con la speranza di riassegnare le strutture che tu mi stavi chiedendo in questa interrogazione a qualche nuova associazione. Quindi aspettiamo la rielaborazione del nuovo bando, la rassegnazione a qualcun'altra associazione terziaria, e poi ti spero di darti delle delucidazioni entro la prossima primavera, ma confido in questa nuova amministrazione, essendo nuova, e quindi sicuramente farà del suo meglio.
Quindi direi che andiamo avanti. Abbiamo un'altra interrogazione fatta dal consigliere Luca Anastasio per quanto riguarda Piazza Leopardi. Luca, se vuoi illustrarla, poi risponderà l'assessore Rinaldi.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Sì, allora, l'interrogazione nasce da un argomento di cui abbiamo tanto discusso nel precedente consigliatore, ossia Piazza Leopardi. Così in interrogazione ho ripercorso alcune tappe, ossia una decisione di giunta pubblicata l'11 gennaio del 24 su Facebook, dove veniva comunicato modifiche importanti alla circolazione, anche insomma comunque al fine di tutelare la sicurezza della popolazione, con l'inserimento di un nuovo attraversamento pedonale e altre modifiche. Contestualmente lo stesso giorno proponevamo in commissione consiliare una mozione che poi è stata discussa e approvata all'unanimità il 9 febbraio del 2024 qua in consiglio. L'interrogazione quindi chiede, siccome appunto sono già state fatte alcune opere, la tracciatura del nuovo attraversamento, l'implementazione di un segnale di precedenza all'incrocio tra Via Oderico e Piazza Leopardi, l'interrogazione chiede sostanzialmente a che punto siano la decisione di giunta e l'impegnativa della mozione, in quanto mancano alcune parti trattate appunto in entrambi i documenti di cui vi cito. In particolare della decisione di giunta non risulta ancora effettuato il marciapiede proteso all'incrocio tra via Montallegro e via Albaro, Piazza Leopardi, e risultano ancora presenti delle barriere architettoniche nel nuovo attraversamento tracciato, ovviamente dove prima non c'era attraversamento non sono presenti le discese per carrozzine e passeggini. Per quanto riguarda invece l'impegnativa della mozione, manca ancora ancora la realizzazione della valorizzazione, tutte quelle proposte che puntavano a valorizzare la bellezza della piazza. E ne approfitto anche per segnalare che la segnaletica all'incrocio appunto tra Via Delico e Piazza Leopardi, quindi quella tracciata ex novo un anno fa, risulta un po' precaria, nel senso che è sbiadita, e a mio parere, io abito in zona, quindi diciamo passo molto frequentemente, anche il segnale di precedenza non è particolarmente visibile. Quindi diciamo chiedo così contestualmente all'assessore anche un aggiornamento circa eventuali ritracciature o comunque potenziamento, ecco, della segnaletica. Grazie.
Grazie Anastasio. Assessore Rinaldi, se vuoi rispondere.
Buongiorno a tutti. Ma volevo fare una premessa all'inizio dei lavori di questa consigliatura. Allora, noi non riteniamo politicamente impegnativa una mozione che è scaduta nella scorsa legislatura, questo in linea generale. Quindi detto questo, nel caso di specie le cose che segnali, ne avevamo parlato e secondo me sono assolutamente ragionevoli, e la volontà politica è quella che andrò ad esprimere velocemente. Quindi senz'altro è il marciapiede proteso era già stato disegnato nella planimetria allagata alla nostra decisione di giunta, e noi già nel febbraio 24 avevamo dato mandato ad Aster di realizzare questo marciapiede. Poi chiaramente le questioni relative alla tracciatura, quelle che abbiamo fatto a livello di direzione di mobilità, sono state fatte in tempo assolutamente più breve. Questo deve ancora essere fatto. C'è stata l'interruzione brusca del precedente ciclo amministrativo, ma già rilevo che in data 10 giugno 2025, quindi appena insediata e neppure nominata la giunta, la presidente aveva già attivato sia la direzione mobilità che Aster, e in data poi 26 aveva già fatto un sopralluogo per la realizzazione del marciapiede proteso, che quindi a questo punto sconterà gli ordinari canali di Aster. Però senz'altro c'è la volontà politica di farle. Beh, se è scolorita forse basta una segnalazione, credo non ci sia nessun dubbio a ridipingere un attraversamento pedonale che è sbiadito. Quindi se volete mandarmi la foto ci penso io a fare la segnalazione, se no ritengo che sia una cosa talmente doverosa che non richieda una valutazione politica su ritracciare. Se mi dite che invece come è installata dei problemi di visibilità, io questo francamente non lo credo, così come non credo che chi svolta da via Montallegro verso Levante lo faccia perché la segnaletica non è chiara o perché non c'è il marciapiede proteso. Lo fa perfettamente conscio di violare il codice della strada, oltretutto in un'area presidiata dalle telecamere. Quindi per la ritracciatura nessun problema, come volete posso anche dire io di procedere alla ritracciatura. Se invece pensate che sia messa male, faccio fare una verifica, ma onestamente mi pareva fatta in maniera assolutamente positiva e sono confortato nella globale operazione di messa in sicurezza dell'area dal fatto che non mi risultano più sinistri, che già erano pochissimi prima, diciamocelo, erano 5 in tutto l'anno, via Pareto ne ha di più, ecco, per dare l'idea di una strada a bassissimo scorrimento e ad una sola corsia. Ad ogni modo è chiaro che tutto quello che va ad aumentare la sicurezza è doveroso farlo, e quindi senz'altro andremo avanti con la realizzazione del marciapiede proteso. E per quanto riguarda invece la valorizzazione della piazza con targhe o cose, in questo momento il municipio non ha le risorse per provvedere a questo, ci sono questioni decisamente più urgenti anche relative alla pubblica incolumità, e quindi tra far cadere il tetto di una scuola e valorizzare la meravigliosa piazzetta con delle targhe, in questo momento storico, compatibilmente con lo stato attuale, riteniamo, ahimè, come avete visto che abbiamo rinunciato a qualche evento di Natale per poter aprire le scuole, e credo che in questo modo. Detto ciò, se ad esempio il CIV o altri soggetti intendessero collaborare alla realizzazione di queste opere, noi chiaramente faremo dei ponti d'oro e tappeti rossi. direi che mi sembra che non ci sia altro, insomma. Sulla l'eliminazione delle barriere architettoniche, assolutamente doveroso, non c'è niente da discutere, va fatta e basta.
Per dei problemi. Sì, perfetto, puoi ribadire, grazie.
Grazie Assessore per la risposta, come dire, ringrazio anche per tutte le risposte nel merito, sicuramente provvederò a segnalare lo sbedimento, ecco, del segnale di precedenza. Per quanto riguarda il posizionamento possiamo parlarne, avevamo tra l'altro già avuto uno scambio di mail a inizio anno e comunque sicuramente possiamo riparlarne. Politicamente non posso accettare il fatto che si dica che mozioni approvate nello scorso mandato siano scadute, adesso non mi ricordo il termine esatto, mi pareva fosse questo che ha utilizzato, in quanto impegnati. Grazie, non lo condivido, in quanto la giunta, almeno due quarti è la stessa, c'è anche l'assessore Cerri che era consigliere del precedente mandato, che ha dato approvato questa mozione, l'ha votata, e di conseguenza politicamente ritengo che invece andrebbero considerate, in quanto tra l'altro i lavori portati da maggioranza e opposizione sono stati tanti, ed è un peccato che 3 anni di ciclo amministrativo del municipio vengano buttati perché non c'è automaticamente, ecco.
Non ho mai detto che 3 anni devono essere buttati e neppure ho detto che non le consideriamo politicamente impegnativo. Ho detto che ci sarà una valutazione caso per caso. In questo caso, ad esempio, era eccezionalmente positiva e quindi senz'altro proseguiremo.
Allora, altra interrogazione. Distretto commerciale Waterfront, il consigliere Pietro Sapori.
Grazie Presidente. Allora, il senso di questa interrogazione parte dal fatto che nel progetto di rifacimento della ex fiera di Genova, oggi Waterfront di Levante, 15.000 metri cubi di spazi sono stati destinati a diventare aree commerciali, e il fatto che la precedente amministrazione aveva sempre ribadito come questi spazi di aree commerciali sarebbero stati destinati a una natura sportiva, legati anche alla natura sportiva dell'impianto. Cosa che invece è andata a stonare con quanto è emerso nelle scorse settimane, dove sostanzialmente i gestori del Waterfront, il CDS, ha reso noto come all'interno delle aree commerciali sarà presente un nuovo supermercato Esselunga e diversi brand internazionali nel campo ad esempio dell'abbigliamento come Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Merella, o del food con McDonald's e Burger King, ribadendo il fatto che il tessuto commerciale del territorio, specie penso al quartiere più vicino al Waterfront, cioè la Foce, è un tessuto commerciale basato soprattutto sul piccolo commercio, sui negozi al dettaglio, che rappresentano presidi di socialità e sicurezza all'interno dei quartieri, e il fatto che proprio questo rischio è stato più volte il rischio di un'eventuale desertificazione commerciale è stato espresso più volte da associazioni di categoria come Confesercenti, Confcommercio e Ascom, l'interrogazione chiede alla Presidente, alla Giunta, rispetto al proprio eventuale coinvolgimento e alle posizioni espresse nel percorso che ha portato alla creazione di queste aree commerciali all'interno del Waterfront. Grazie.
E che io ho sempre dei problemi col microfono, questa volta rispondo io. Allora, nessun coinvolgimento, attaccandomi alla una delle tue ultime frasi, nel senso che in questo periodo nel 2019 vi era stata una variazione del PUC con la costruzione e la realizzazione del progetto del Palasport, e nella variazione si era detto che sarebbe stato un distretto commerciale con attività legate a sport, benessere, turismo e moda. Più volte era venuto qua anche l'assessore Picciocchi a spiegarci i vari progetti del Waterfront e si è sempre ribadito queste cose. Questa autorizzazione poi è stata rettificata ulteriormente attraverso una modifica nel 2020 che vi parteciparono tutte le categorie di commercio, quindi parlo di Ascom e di quant'altro, e erano tutti lì d'accordo per questo distretto commerciale. Ora con la nuova giunta, dico la verità, non abbiamo più il polso della situazione. Io ho, dopo la tua interrogazione, ho scritto immediatamente all'assessore al commercio affinché mi potesse dare delle delucidazioni sui progetti e quant'altro, di cose più concrete, perché poi sono cose che noi abbiamo letto un po' tutti sui giornali, quindi volevo sapere dall'assessore se era veramente questo, che tipi di negozi mettere per avere più il polso della situazione. Avevamo anche fatto, e se non sbaglio ve l'avevo mandato, o se non l'ho mandato mi dispiace, il 17 luglio avevo anche chiesto avevo scritto all'assessore Ferrante, che mi ha risposto la sua segreteria, chiedendo come procedevano i lavori del Waterfront, perché così a vista d'occhio mi sembrava che fossero abbastanza bloccati. C'era ancora la terra di Euroflora, non avevo più visto tutta questa smania di lavorare, di box e quant'altro. L'assessore mi ha detto stiamo procedendo regolarmente e come asserisce lui la chiusura dei lavori avverrà il 31 dicembre 2025, proprio perché sembrava che tutto funzionasse per la quale, mentre i cumuli di terra ci sono ancora alcuni, avevamo chiesto che durante il salone nautico, che sarà dal 18 al 21 o 25, adesso non mi ricordo le date precise, comunque l'inaugurazione è il 18, le auto degli espositori fossero parcheggiate proprio nel piazzale del Waterfront o all'interno del parcheggio del Palasport, come asserisce l'assessore dalla mail, che dice che i lavori sono praticamente quasi ultimati, mentre invece noi siamo andati a questa conferenza insieme all'assessore Viscogliosi, che insieme alla mobilità, insieme a saloni nautici e quant'altro, noi avevamo dato un parere negativo perché si richiuderà di nuovo Corso Marconi lato mare. Avevano detto prima, in un primo tempo, lato mare Monti, noi ci siamo posti, anche l'assessore Viscogliosi è d'accordo con noi, quindi il lato monte no, ma il lato mare sì. Noi avevamo chiesto che invece gli espositori potessero usufruire di questi spazi che si sono costati costruiti, perché il lato mare sappiamo che 2 anni fa era stato di nuovo chiuso Corso Marconi il lato mare, ma i lavori erano sicuramente molto più in alto mare e c'è stato un grosso problema al traffico, perché le persone che escono dalla sorprelevata si ritrovano un tappo. Quindi abbiamo chiesto, ma non siamo stati accontentati. Noi avevamo fatto la proposta anche di fare come era stato fatto per Euroflora, cioè la possibilità degli espositori di parcheggiare in Corso Aurelio Saffi. Ancora qualche anno fa avevamo anche ripristinato la scaletta che da Corso Saffi arriva qua in da Via dei Pescatori, che poteva essere uno sbocco che sicuramente non impediva problematiche alla circolazione, al blocco del traffico, ma non siamo stati accontentati. Quindi io mi auguro che l'assessore mi possa dare una risposta per che tipo di negozi mettere, e mi interessa, quindi io sono contenta che tu abbia fatto questa interrogazione, e nel momento in cui io avrò una risposta sarà mia premura potervi scrivere, oppure potervi anche insomma dire quello che è stato scritto. Vi leggerò la risposta, così poi discuteremo assieme e vedremo se i negozi che si dice verranno veramente messi. Grazie. Ultima interrogazione. sempre se non sbaglio del consigliere Sapori, per quanto riguarda le antenne, giusto?
Sì, faccio anche una breve replica rispetto alla questione del ringraziandola per il quadro che ha espresso, l'interesse soprattutto dell'interrogazione, contando anche il fatto che la notizia degli spazi commerciali è venuta il 10 luglio, quindi immagino che non ci sia stato il tempo, diciamo, per la nuova amministrazione in un mese di mettere mano al piano commerciale del Waterfront, era soprattutto rispetto appunto al periodo pre-2023, diciamo, e però comunque è stato soddisfacente sicuramente la risposta rispetto a sulla chiusura di Corso Marconi, bene che sia solo un lato di Corso Marconi e non tutta Corso Marconi.
Avrei
per evitare
tutto, ma va benissimo.
Per evitare il disastro.
Il salone, sì, giusto, dal 18 al 23 settembre, scusate, non mi ricordavo le date precise.
Sulla seconda interrogazione che vado a prendere, molto anche più semplice, sì.
Nei campi elettromagnetici, sì, sul territorio municipale.
Prendendo atto del fatto che nella nomina dei componenti della giunta municipale è stata attribuita la delega ad antenne e campi elettromagnetici, si interroga il presidente della giunta e la giunta del municipio per conoscere il numero di antenne, sia pubbliche sia private, presenti sul territorio municipale e l'attività portata avanti dal municipio rispetto a questa tematica.
E risponde a questo l'assessore Campanella, perché ha le deleghe proprio alle antenne e campi elettromagnetici. Grazie. Alberto, se vuoi rispondere. Aspetta, no, devi riaccendere, riprova. Ok.
Grazie Presidente. Allora, chiedo a tutti di mettervi comodi perché la risposta è abbastanza lunghetta e l'interrogazione, anche se è fatta di due righe, però all'interno contiene una risposta molto dettagliata e quindi dovrò un attimino utilizzare un po' più di tempo, del consueto tempo. Allora, ho esteso un rapporto e questo rapporto che ho realizzato fornisce un'analisi dettagliata del numero della distribuzione delle antenne per le telecomunicazioni, sia pubbliche che private, e poi dopo spiego cosa significa pubblico e privato, perché la distinzione non è così comune, cioè pubblico non significa che sia dell'amministrazione e il privato non significa che sia di un soggetto privato, ma la distinzione te la spiegherò dopo nell'arco di questa narrazione, come si suddividono. Infatti l'indagine che ho effettuato si basa sui dati ufficiali del catasto regionale delle sorgenti elettromagnetiche, ovviamente gestito da ARPAL, e contestualizza i dati quantitativi all'interno del complesso quadro normativo che ne regola l'installazione. L'analisi che ho redatto rivela una significativa densità di impianti, prevalentemente stazione radio base per la telefonia mobile, la cui distribuzione è influenzata dalla morfologia urbana e dalle esigenze di copertura della rete. Quindi adesso ti spiegherò come viene suddiviso il nostro municipio. Si evidenzia una tensione critica tra il nuovo e dettagliato regolamento comunale del 2025. Come tu ben sai, verso marzo l'amministrazione uscente, con l'allora assessore Mario Mascia, aveva messo in atto un regolamento nuovo che stabilisce regole procedurali stringenti e la persistente assenza di un piano antenne strategico a livello cittadino, una lacuna che costringe l'amministrazione attuale a una gestione reattiva delle nuove installazioni. Ti chiarisco, essendo decisamente un po' vaga la tua interrogazione, che le tipologie di impianti, come ti dicevo prima, privati, la differenza tra i privati, quindi la tipologia di impianti privati inclusi nei sistemi ufficiali e i limiti di quello dell'analisi tra privato e pubblico. Allora, innanzitutto il quadro normativo di governance per le infrastrutture di telecomunicazioni a Genova sono legate a un ambito legale, ambientale e amministrativo, che quindi governa l'installazione di ogni antenna a Genova, ed anche il contesto normativo essenziale è utile per comprendere le dinamiche che modellano il panorama delle infrastrutture di teleradiocomunicazione nel nostro municipio. Allora, inizio riferendo che la gestione delle installazioni di telecomunicazione innanzitutto è caratterizzata da una chiara gerarchia di competenze. distribuita fra tre livelli istituzionali. Il primo è la Regione Liguria, e poi ti spiego che cosa, qual è la sua competenza. La seconda l'ARPAL e la terza è il Comune di Genova, appunto. Ovviamente, come vedete, non è compreso un municipio. Allora, la Regione Liguria definisce il quadro giuridico generale attraverso leggi regionali, in particolare la legge regionale 18 del 99 e le sue successive modifiche, come la legge regionale 16 del 2008. Questa normativa istituisce l'obbligo di creare un catasto regionale delle sorgenti elettromagnetiche e ripartisce le competenze fondamentali tra i vari enti. È proprio da questo catasto che poi ti do la risposta più avanti. L'ARPAL, che sai che è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, agisce come il braccio tecnico scientifico della regione. Le sue responsabilità includono l'implementazione e la gestione del catasto regionale e delle sorgenti elettromagnetiche, le cosiddette CEM, per conto della regione. Inoltre ARPAL fornisce pareri tecnici vincolanti sulle nuove richieste di installazione presentate ai comuni e conduce attività di monitoraggio e controllo strumentale post installazione per verificare il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico. Mentre il Comune di Genova, e quindi il terzo livello istituzionale, detiene la competenza finale in materia di pianificazione urbanistica ed uso del suolo. Il ruolo del Comune consiste nel rilasciare le autorizzazioni definitive per l'installazione o la modifica degli impianti di telecomunicazione. Quindi il Comune adotta regolamenti locali per disciplinare gli aspetti urbanistici ed estetici delle installazioni e attraverso il sindaco esercita la vigilanza e può avviare piani di risanamento qualora, e qui rientra in gioco l'ARPAL, i rilevamenti quindi di ARPAL indicano un superamento dei limiti normativi. Ad ogni il regolamento comunale 2025, cioè quello nuovo di marzo che prima ti dicevo, tratta appunto delle nuove regole per installazione e il suo monitoraggio, e quindi entriamo un pochino nel merito della tua interrogazione. Il regolamento per installazione e la modifica degli impianti di radiotelecomunicazioni è entrato in vigore tra marzo 2025, rappresenta quindi lo strumento normativo più recente e specifico a disposizione del Comune e quindi poi a pioggia noi del municipio per governare la materia e precisamente. Abbiamo una co-locazione, cioè il regolamento promuove attivamente la co-locazione degli impianti di più operatori su strutture esistenti. Questa politica è cruciale per minimizzare la proliferazione di nuovi tralicci e pali, evitando la concentrazione sparsa di stazioni radio base nella stessa porzione di territorio. Poi abbiamo la prioritizzazione dei siti, cioè viene stabilita una gerarchia di siti preferenziali per le nuove installazioni. Tra queste figurano strutture preesistenti, quindi tipo torri, serbatoi, tralicci, aree di riqualificazione urbanistica produttiva, ARPI e ARPU, e zone periferiche esterne al centro abitato. E abbiamo anche l'integrazione paesaggistica, cioè una notevole enfasi è posta proprio sulla minimizzazione dell'impatto visivo. Gli operatori sono tenuti a presentare documentazione che dimostri come intendono contenere l'impatto sulle visuali panoramiche e utilizzare tecniche mimetiche per integrare l'infrastruttura nel paesaggio. E abbiamo anche la trasparenza futura, e questo secondo me è l'aspetto più futuristico, cioè il regolamento impegna il Comune a sviluppare una piattaforma cartografica interattiva per il monitoraggio dei siti e a condividere annualmente con la cittadinanza i dati di localizzazione, coinvolgendo, in questo caso entriamo noi nel merito, i municipi in tale processo. Il dettaglio magari di quello che ti ho appena letto, gli articoli, questo te lo risparmio, e così procedo per andare al secondo punto.
Sì, perché assessore dovremmo rispettare i termini che sono tre minuti.
Però presidente Ragione, ma è una interrogazione talmente precisa che
sì, certo, no,
mi piace anche spucciare.
Magari poi, se visto che hai degli iscritti, magari poi li si può anche mandare al consigliere Sapori, ecco.
Allora, posso passare, salto un paio di pagine con mano in cuore, perché mi piaceva dettagliare la normativa e che è una normativa che mi interessa, e posso passare a che cosa significa pubblico e privato nella terminologia tecnica utilizzata dal catasto che ti dicevo. Allora, quest'ultimo uno classifica gli impianti in base alla proprietà, come ti anticipavo all'inizio del mio intervento, ma in base alla tecnologia e soprattutto al servizio erogato. Ci sono le stazioni radio base, che sono le antenne per la telefonia mobile, ad esempio i 4G e soprattutto i 5G, quelli che oggi come oggi fanno più, un po' più parlare, un po' più discutere, e la trasmissione dei dati. Rappresentano la tipologia di impianto più diffusa e più visibile. Operano in bandi di frequenza che vanno da 700 MHz fino a 26 GHz. Abbiamo anche impianti di radiofusione, quindi radio TV, e questi si tratta di impianti ad alta potenza per la trasmissione del segnale radiofonico e televisivo tradizionale. Abbiamo anche i ponti radio, sono tipicamente direzionali, punto a punto, che operano a microonde. Forse queste sono quelle un po' più dannose per l'uomo, utilizzate per trasferimento di grandi quantità di dati. Spesso costituiscono la rete di collegamento e tra diversi RB e per reti private, quindi quelle proprio utilizzate dall'utente privato. Poi abbiamo gli impianti Wi-Fi, quelli non domestici. La legge regionale impone ai gestori di impianti Wi-Fi non destinati ad uso puramente domestico o privato di comunicare ad ARPAL ed anche al comune i dati relativi alla loro localizzazione e alle caratteristiche tecniche. Questa categoria è quella che più si avvicina al concetto di antenne private di interesse commerciale al pubblico. Poi abbiamo anche gli elettrodotti, che è l'ultimo, e il catasto censisce anche le linee elettriche ad alta e altissima tensione come sorgenti di campi elettromagnetici a bassa frequenza, sebbene queste siano distinte ad antenne a radiofrequenza oggetto della richiesta. Mentre per l'interfaccia pubblica principale per la consultazione dei dati del catasto è il geoportale della Regione Liguria. Questa piattaforma online offre una visualizzazione di mappe interattive che permette di attivare il livello informativo, cioè impianti di telecomunicazioni, i quali mostra sia gli impianti attivi sia quelli non attivi. Gli utenti possono effettuare zoom su aree specifiche come il municipio Ottavo e interrogare singoli punti sulla mappa per ottenere informazioni di base. I dati sono georeferenziati su una cartografia di scala 1 a 10.000 e l'accesso è pubblico e senza restrizioni, quindi chiunque può accedervi. In merito alla tua domanda contenuta nell'interrogazione quantitativa e geospaziale dell'installazione nel municipio, nel nostro municipio, ti rappresento i dati. Anche qua cerco di fare un salto del mio studio approfondito, che poi comunque ti metto a disposizione nel dettaglio, e ti posso dire che come tipologia di impianti abbiamo siti attivi 102 stazioni radio base, numeri siti non attivi dismessi di questa stazione radio base sono 15, totali siti registrati 117. Poi abbiamo impianti di radiodiffusione, attivi 3, non attivi 1, non attivo dismesso, quindi totali siti registrati 4. Ponte radio, siti attivi 45, siti non attivi 5, totali siti registrati 50. Altri impianti tipo wifi non domestico, quello che ti dicevo prima, 8 attivi, 0 dismessi e quindi siti registrati 8. Totale complessivo di siti attivi 158, totale complessivo di siti non attivi e dismessi 21, totali siti registrati 179. Ma ti do qualche dato in più. Gli operatori di telefonia mobile. Allora, abbiamo 30 siti relativi alla TIM, 28 siti, ovviamente questi siti sono SRB attivi, 28 siti di Vodafone, 29 Wind 3, 15 Iliade, uno dei quali li stanno modificando adesso proprio nell'area di Piazzale Kennedy, ma è una modifica su un traliccio già esistente, nei quali sono stati messi a conoscenza di recente a seguito di una mia richiesta su tale tematica, e quindi un totale di operatori di telefonia mobili di siti SRB attivi 102 nel nostro municipio. Ovviamente a questi numeri del geoportale bisogna osservare anche che le concentrazioni sono lungo le principali arterie di traffico, quindi come Corso Italia e Corso Europa, ma anche nelle aree di maggiore densità commerciale di popolazione, come le piazze principali e dei quartieri di Foce e San Martino. E poi abbiamo anche la presenza di impianti in aree di prossimità, ad istituti scolastici e strutture sanitarie, come la struttura del polo ospedaliero di San Martino, la cui copertura di rete è essenziale, soprattutto i 5G. E vedo che il Presidente mi sta facendo qualche occhiata di troppo, quindi concludo, tiriamo le somme. L'analisi che ti ho appena redatto ha quantificato la presenza di un numero significativo di installazioni di telecomunicazioni nel nostro municipio, quindi con un totale di 179 siti registrati a Catasto ARPAL, di cui 158 risultano attivi. La categoria predominante, davvero attraverso il mitaccio, è quella delle stazioni radiobase per la telefonia mobile, che da sole contano 102 siti attivi, distribuiti tra i principali operatori nazionali. Quello che ti stavo dicendo prima, la loro collocazione segue logiche di copertura della popolazione e delle infrastrutture, concentrandosi lungo le direttrici varie e nei centri di quartiere più densamente popolati. Spero di essere stato abbastanza chiaro, sicuramente sintetico, perché la materia va sviluppata ancora di più, e spero di essere stato esaudiente con la tua interrogazione.
Grazie assessore. Allora, io volevo darvi, prima di passare al verbale, due o tre comunicazioni, sarò molto veloce, giuro. Allora, prima comunicazione, che mi ha scritto messaggino adesso Anastasio, per quanto riguarda Bocca d'Asse. Allora, lunedì bomba d'acqua, abbiamo avuto danni a Bocca d'Asse, è nuovamente esploso il rio Bocca d'Asse, causando quindi la rottura della pavimentazione, mica tanto, sono esplosi due tombini, si sono allagati il ristorante d'Indi, il nostro locale, relativamente quello dato in concessione a Wall of Dolls e alla Proloco, la Vignocchi hanno avuto parecchi danni, quindi io ho chiesto un intervento, ho fatto una telefonata insieme all'assessore Cerri, all'assessore Ferrante, chiedendo un appuntamento per parlare di questa problematica che purtroppo colpisce molto spesso Bocca d'Asse, e per fortuna che non vi era mare grosso. E sono in attesa dell'appuntamento, quindi appena ho qualche cosa spero di darvi un resoconto. E poi un'altra comunicazione molto urgente, molto veloce, è che anche se dalla segreteria del sindaco mi era stata chiesta la massima riservatezza su questo incontro, però mi sembra che almeno i consiglieri devono sapere, domani ho un incontro con il sindaco e l'assessore Ferrante, per quanto riguarda il giro dei municipi. Il nostro è l'ultimo municipio che facciamo questo giro, che si svolge dalle 9:30 alle 11:00. Mi era stata chiesta una scaletta di dove voleva che io la portassi, e quindi ve la leggo, perché mi sembra giusto anche che lo sappiate, anche se non posso portarvici, ma avrebbe fatto piacere che tutti fossimo stati presenti. Ci incontriamo davanti al ristorante Giacomo, perché voglio portarla a vedere il Mondo Bimbo, che è quel pezzo, quel container osceno dove succede la qualsiasi, è una zona che del Demanio che doveva essere buttato giù, non c'è stato ancora fatto questo accordo tra Demanio e Comune, quindi un ritrovo di persone problematiche, all'interno c'è la qualsiasi, dico la verità, io non ci sono voluto entrare l'altra volta che abbiamo fatto un sopralluogo, però so che c'è la qualsiasi, quindi volevo capire com'è la situazione. Poi la porterò a vedere la Palazzina Labò, perché la Palazzina Labò per me è un fiore all'occhiello che dobbiamo sfruttare. Io avevo già parlato con ai tempi l'assessore Picciocchi per un eventuale trasferimento del nostro municipio, perché vi ricordo, soprattutto ai nuovi e ai vecchi, mi scuso se ripeto sempre le stesse cose, il nostro municipio l'unico che non ha centro civico, quindi mi piacerebbe fare più corsi di quelli che stiamo facendo, perché abbiamo creato nella scorsa legislatura, ho voluto creare questa stanza di là per i corsi, facciamo già tanti corsi con l'università della terza età, ma sicuramente ne vorrei fare molti di più, dalle palestre alla qualsiasi, quindi avere un centro civico. Se noi ci potessimo trasferirci alla palazzina Labò, avremmo gli uffici, ma sotto potremmo usufruire, o sopra sotto, di un centro civico. E inoltre vi ricordo che i vigili hanno questi della Foce, sono in affitto, quindi il comune paga un affitto passivo, e il proprietario è Gadolla, che vuole ha dato lo sfratto alla polizia locale, e la polizia locale potrebbe trasferirsi in piazza Ortiz se non ha una location. Questi uffici invece sono i nostri, cioè i nostri del comune, quindi potrebbero trasferirsi per conto mio qua. Io sono contrarissima alla proposta di piazza Ortiz, perché per me è importante che la polizia locale sia e stia nel nostro municipio. Abbiamo problemi anche con la polizia locale di Affliccio Cavallotti per infiltrazioni e quanto, quindi questo potrebbe essere la location. Poi altro punto è Corso Italia, le transenne dai bagni San Nazzaro, perché da tempo che ci sono queste transenne sui marciapiede, voglio capire qualche cosa tramite l'assessore Fernante. Via Bovio, per chi abita nella zona di Albaro, dal 2017 che c'è ancora un'ordinanza del sindaco Doria, perché lì è il civico 31 di Corso Italia, proprietario di questo muro, che però non ha mai messo a posto, è stato chiuso ulteriormente, transennata via Bovio, quindi creando pericolo per il traffico eccetera, perché era caduto un albero subito dopo il grande incidente che ha colpito la Medio Levante con la caduta della palma, e quindi voglio capire a che punto siamo con questi lavori, se farlo in danno, cioè il comune li fa e li deve far pagare al privato. Il mercato di Piazza Scio, e magari più le signore sanno la problematica del mercato di Piazza Scio, perché all'ingresso del mercato, se voi passate da via Trebisonde, c'è una catasta di scatole, di cartoni in abbandono, quindi brutto da far entrare le persone. Noi abbiamo tolto a nostre spese questa casetta che c'era, che era da anni che era chiusa, che era un'attività di bigiotteria, e l'abbiamo tolta, quindi l'ha reso lo spazio di accesso più largo, però questa discarica è una cosa bruttissima. Avevamo incominciato a instaurare un lavoro, un rapporto con l'assessore Bordilli, e avevamo fatto un mezzo progetto, volevo sapere così dagli assessori se possiamo portarlo avanti, questo progetto che nasconde le casse, mette in sicurezza il marciapiede, ma anche per i condomini che abitano in quei palazzi. Ed infine la voglio portare in Villa Dondi, perché avevo letto sui giornali che l'accordo che era stato fatto nella scorsa legislatura di dare ad un'associazione per metterci uno studentariato non se ne fa nulla, e quindi ritorna a esserci il degrado totale. Per noi è anche un costo, sappiamo le poche finanze che abbiamo, perché il costo è quello, non so, di rimettere a posto la scossalina per la caduta dei detriti, tubolari eccetera, quindi la porterò, sia l'assessore che il sindaco, li porterò a fare questo giro domani mattina. Mi taccio e incominciamo con l'approvazione del verbale sintetico. La volta scorsa eravamo tutti presenti, quindi spero che voi l'abbiate letto, e spero di avere un voto all'unanimità per lo sforzo che fanno i nostri segretarie. Quindi favorevoli?
Unanimità.
Quindi contrari e astenuti nessuno, giusto? Grazie mille. Allora, la costituzione delle commissioni, io adesso vi leggo questa cosa sulle commissioni, ogni gruppo mi ha dato i nomi dei rappresentanti, dei consiglieri, sia quelli eletti ma anche degli, diciamo, dei delegati, quindi abbiamo una signora che ho conosciuto proprio ieri per le commissioni. Vi dico che faremo la riunione delle commissioni giovedì prossimo, che è l'11, giovedì 11 dalle 17.30 la facciamo una scalare di 20 minuti. Alcuni presidenti l'hanno fatto durante il consiglio, io non trovavo una cosa carina perché mi sembrava che cioè ci fosse tutto troppo, e anche per una questione di riconoscenza, il gettone è minimo, quindi lo dico al pubblico, non, chi fa il consigliere di municipio lo fa per amore del quartiere, non per arricchirsi, perché abbiamo un gettone veramente minimo, ma mi sembrava anche una cosa gratificante per prendere un secondo gettone, ve lo dico esplicitamente. Quindi incomincio con la lettura. Per la prima commissione Castellino, Ciaravino. Devo dire anche i partiti oppure... Come volete. Vabbè, tanto sapete di che partito appartenete. Marinelli, Molinari, Pallotta, Parodi, Perasso, Torre, che è un commissario esterno, Viscogliosi. Seconda commissione, Anastasio, Andriol, Bavoso, Bernardi, Ciaravino, Curreli, Falqui, Laganaro, Pallotta, Perasso, Sapori, Solimena, Viscogliosi. Infine abbiamo la terza commissione, Aliverti, Catto, Donofrio, Damolo, Dimenticoni, Gambaro, Leone, Silvana che è commissario esterno, Notar Nicola, commissario esterno, Parodi, Pè, Rossi, commissario esterno. Questi sono i nomi. Allora, poi settimana prossima, giovedì, convochiamo le commissioni dove sarà da eleggere un presidente e un vicepresidente. Mi rivolgo alla minoranza, vi ricordo che la presidenza della prima commissione spetta alla minoranza, la vicepresidenza alla maggioranza. Quindi la prossima volta voteremo il presidente e i vicepresidenti di tutte e tre le commissioni e anche il presidente della commissione pari opportunità, mentre il vicepresidente sarà uno dell'opposizione, quindi anche in questo caso dovete darmi un nominativo. Grazie. Allora, se siete d'accordo, votiamo, facciamo due votazioni, l'approvazione che poi di quello che mi avete richiesto e l'immediata, scusa, dimmi. Aspetta un attimo, scusa. Nel caso, allora, Anastasio, Andriol, Bavoso, Bernardi, Ciaravino, Curreli, Falqui, Laganaro, Pallotta, Parodi, Perasso, Sapori, Solimena, Viscogliosi. Perfetto, nominati. Ok, e poi anche nell'altra commissione hai detto? Tutte e tre sei, giusto, perché sei singolo, tu non hai messo consiglieri, cioè delegati. Può darsi che abbia saltato io, perché. Ok, e quindi direi l'approvazione penso che sia l'unanimità perché i nomi sono stati scelti. Comunque, favorevoli?
L'unanimità.
E dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità perché altrimenti non vi possiamo poi convocare per le varie commissioni, quindi favorevoli all'immediata eseguibilità, quindi da questo momento siete membri delle commissioni.
Unanimità.
Ok, grazie. Poi abbiamo l'ultima delibera che è la nomina della consigliera delle pari opportunità. La consigliera delle pari opportunità è la consigliera che rappresenta il municipio per le pari opportunità. Il voto è a scrutinio segreto, non è solo rivolto alle signore ma a uomini e a donne, quindi a tutti i consiglieri. Noi proponiamo la consigliera Francesca Gambaro. Vi ringrazio e adesso avete il foglietto già sul tavolo, Raffaella adesso passerà e poi chiedo di far venire qua i tre scrutatori perché devono aprire la scatola per poter leggere. Grazie. Io il foglietto. nel momento in cui vi ho allo spoglio, intanto se qualcuno vuole mangiarsi un pezzo di focaccia, ben venga, perché non me lo porto certo a casa. Poi abbiamo un gentil signore che è venuto ad ascoltarci con la maglietta verde in seconda fila e mi aveva chiesto una cosa. Io gli ho spiegato che il pubblico può partecipare ma non può fare domande se non interrompere il consiglio. Allora, visto che poi terminiamo il consiglio, perché dopo questa votazione è finito, il signore voleva farci una domanda sul marciapiede, così lo ascoltiamo. Mi sembra anche gentile, visto che abbiamo finito abbastanza presto. Grazie, grazie. Poi quindi le lascio la parola.
Castellino. Carla Castellino. Gambaro. 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 Francesca Gambaro. Gambaro. Gambaro Francesca. Gambaro Francesca. Francesca Gambaro. Un attimo, devi leggere tutti, perché poi. Gambaro. Gambaro Francesca. Gambaro. Castellino. Laura? Laura.
Non è Carla.
Laura, c'è scritto Laura. Laura Castellino. Non so chi l'abbia scritto. Castellino Carla.
Sono due persone diverse.
Pensi
no,
di no?
No, 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 un errore.
Abbiamo una sola Castellina.
C'è Laura e Carla.
No, però sono due nomi diversi.
E Castellino, comunque. Castellino. No, anche poi. Non lo so. Francesca Gambaro. Vabbè, ricontiamo. Castellino Carla. Castellino Carla. Consigliera Carla Castellino. Gambaro. F. Gambaro. Castellino Carla.
È Carla o Laura?
Non so.
Nome.
Per Castellino. Quattordici per Gambaro, risulta eletta la consigliera Gambaro.
Direi che abbiamo 14 voti a favore di Francesca Gambaro e 9 voti a favore della consigliera Castellino, quindi direi che è stata nominata la consigliera Gambaro. Ringrazio, e quindi dobbiamo votare l'immediata eseguibilità, giusto? Allora votiamo l'immediata eseguibilità, grazie. Favorevoli?
Unanimità.
Grazie mille, e ancora due minuti così facciamo sentire il signore che cosa ci voleva dire, mi sembra, anche per cortesia, e poi liberi tutti e ci vediamo giovedì, ve lo ricordo, ma vi manda la comunicazione gli uffici. Eh? Beh, abbiamo finito. Ah, volevo fare un ringraziamento, scusate, due cose. Uno ringraziamento a Giacomo, perché ieri abbiamo fatto il torneo di Cirulla, è stato bellissimo, anche se due consiglieri, uno di maggioranza e uno di opposizione, hanno preso una batosta, però vabbè, par condicio, uno di maggioranza e uno di minoranza, però Giacomo sei stato bravissimo, il prossimo anno devi fare il Guinness e devi mettere più tavoli di Cirulla possibile in Corsa Italia, vabbè, fatto la battuta. E invece poi il 14 abbiamo patrocinato un evento che io tengo tantissimo, forse perché gli organizzatori li conosco da quando eravamo ragazzi, e che occupi al Baro, che a Santa Teresa fanno sempre la cena solidale per la Gigi Girotti, quindi insomma se partecipate sarei ben contenta, io ci sono come tutti gli altri anni, mangiamo, balliamo, chiacchieriamo, non parliamo di politica ma solo di cose concrete, di cose belle che si può fare, poi per la Gigi Girotti direi che insomma non dobbiamo aggiungere altro. A lei.